Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. E oggi, cari fratelli, la domenica 24esima dopo la Pentecoste, cioè l'ultima domenica dopo la Pentecoste, quella che chiude il ciclo liturgico. L'anno liturgico ci ricorda che si chiude praticamente la vita della Chiesa nel tempo, nel mondo, quindi dal principio fino alla fine dei tempi. Ed ecco quindi il motivo per il quale la Santa Chiesa in questo ultimo giorno, diciamo l'ultima domenica dell'anno liturgico, ci ricorda un passaggio importante del Vangelo di San Matteo, nel quale ci viene ricordata la duplice profezia di nostro Signore Gesù Cristo riguardante la fine del mondo, la distruzione di Gerusalemme e la fine del mondo. E quindi queste due profezie ci ricordano quindi quella che è un po' la storia della salvezza dell'umanità, dell'uomo, e quindi la seconda venuta di Cristo per giudicare i vivi e i morti. E a ricordare che ciò sarà realmente così sarà il fatto che la prima profezia sarà compiuta, e quindi si è compiuta, cioè la distruzione della città santa di Gerusalemme. Ecco che Gesù annuncia questa cosa il martedì santo, qualche giorno prima di partire. Ricordiamoci che per gli ebrei il Tempio di Gerusalemme era la loro gloria e quindi si glorificavano di esso, e molti, tra cui anche gli apostoli, facevano coincidere la fine del mondo con la distruzione del Tempio, e quindi cioè voleva dire se si distruggeva il Tempio voleva dire che sarebbe arrivata anche la fine del mondo. Quando Gesù fece questa profezia, evidentemente egli è ancora in vita, tutto questo non è ancora avvenuto. Quando San Matteo lo scrive, siamo circa nel 46 dopo Cristo, quindi una quindicina d'anni dopo la morte del Signore, ancora queste cose riguardo alla distruzione della città santa non erano avvenute. Tutto si compierà esattamente come Gesù lo aveva annunciato, proprio nei dettagli: verranno le armate romane, cingeranno d'assedio e non ci sarà più da mangiare. 5 mesi di assedio ci metteranno i romani per entrare in città, quella città che si era ribellata all'autorità romana, quella città e quel popolo che sarà castigato a causa del decidio che si è compiuto nella città santa di Gerusalemme. Quindi di quel tempio, gloria dei giudei, non rimarrà, dice Gesù, pietra su pietra. Ci sarà l'abominazione della desolazione nel luogo santo, quando le arti romane entreranno nel tempio e lo raderanno al suolo. E quindi Gesù dice: quando vedete queste cose sappiate che è il segno della distruzione. E quindi realmente avvenne così. Gli storici, per esempio Flavio Giuseppe, ce lo ricorda, e non c'erano più, c'erano le trincee intorno alla città, non c'era più legno per costruire le fortificazioni, per costruire le croci sulle quali venivano uccisi i giudei. Gli romani sgozzarono quasi 1 milione di persone. E quindi Gesù nel Vangelo, lo potete leggere, ecco che annuncia tutte le tribolazioni, le sofferenze di quei tempi. E quindi non resterà pietra su pietra, questo sarà il castigo di coloro che si sono ribellati a Dio e che non hanno voluto riconoscere la visita di Dio e quando egli è venuto in mezzo al suo popolo e i suoi non lo hanno ricevuto, come ci dice il Vangelo di San Giovanni. E Gesù realmente piangerà sull'iniquità di Gerusalemme, sulla sua distruzione, appunto a causa del fatto che i giudei non lo hanno riconosciuto come il Messia. Gesù ha compiuto tutte le profezie, è venuto nel tempo, ha dato le prove della sua divinità, ecco, ma quel popolo gli si è rivoltato contro e non lo ha riconosciuto. E quindi ecco che da questa prima profezia che riguarda la fine della città santa, la distruzione di Gerusalemme operata dalle armate di Tito nel 70 d.C., senza soluzione di continuità immediatamente, quindi Gesù passa poi a quella che è la seconda profezia, quindi comincia a parlare di quella che sarà la fine del mondo. E quindi questa fine del mondo che verrà quando il numero degli eletti in qualche modo si sarà compiuto, e quindi Gesù, nostro Signore, sommo giudice, ritornerà sulla terra per giudicare i vivi e i morti. E Gesù dà dei segni anche di questo, dice, segni di ordine morale, falsi profeti, falsi cristi, coloro che faranno dei prodigi dicendo è il Cristo è qui, il Cristo è là. E Gesù dice non credetevi, perché il segno del figlio dell'uomo apparirà in maniera eclatante, in maniera evidente per tutti. Il segno del figlio dell'uomo è la croce che apparirà nei cieli quando Gesù ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Quindi non sarà nascosto, sarà chiaro, evidente, tutti potranno vederlo. Ed ecco quindi che ci saranno ancora segni, dice Gesù, negli elementi, quindi cataclismi, terremoti, tutto questo che verrà quindi a compiere la fine in qualche modo del tempo, dell'umanità e del mondo. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra, dice il Vangelo, ma tutti gli uomini moriranno e dovranno comparire quindi di fronte al sommo giudice che è il Signore Gesù, che verrà quindi sulla terra, tornerà per giudicare i vivi e i morti. E quindi ecco che questi segni anche che Gesù dà: il sole sarà oscurato, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno nel cielo, e dal cielo il segno del figlio dell'uomo apparirà in grande potenza e gloria. E quindi gli angeli verranno a risuscitare tutti gli uomini e tutto sarà rivelato, e quindi tutti gli uomini compariranno di fronte a Cristo per essere giudicati. E questo, vedete, è una verità di fede sulla quale penso che almeno una volta l'anno sia utile e necessario meditare. Noi diciamo giustamente nel Vangelo: credo alla resurrezione della carne. E quindi ecco che l'uomo è un composto di anima e di corpo, e quindi dopo la nostra morte in qualche modo siamo in una condizione che non ci è normale, perché siamo anime separate in attesa della resurrezione dei corpi. Quindi ecco che il giudizio universale verrà quindi e la resurrezione della carne verrà a completare quella che è la natura dell'uomo, poiché il corpo è stato strumento magari o di peccato o di penitenza e di gloria, è giusto che quel corpo condivida con l'anima è il suo destino. Ecco perché vi sarà la risurrezione dei corpi, che è un articolo di fede nel quale la Chiesa crede, e in fondo anche gli antichi. Vediamo che nel Vangelo, quando Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro, sua sorella Marta gli dice so che risorgerà alla fine. Quindi questa credenza, questa attesa della risurrezione era anche per il popolo ebraico qualcosa in cui si credeva e si aspettava. E quindi ecco che secondo la natura dell'uomo è normale che sia così. E questo Vangelo, quindi della fine del mondo, ci fa e ci deve far meditare proprio su quelli che sono i novissimi, i misteri che riguardano la nostra fine. E quindi pensa alla tua fine, non peccherai in eterno, dice il Vangelo. I novissimi sono appunto la morte, il giudizio particolare, universale, l'inferno e il paradiso. Quindi questi misteri che riguardano la fine della nostra vita. E quindi ecco che noi sappiamo che quando moriremo saremo giudicati da Cristo. Cristo verrà per giudicare ogni uomo. E quindi di fronte a Lui, ecco, compariremo al momento della nostra morte. Questo sarà il giudizio particolare, e verranno messi sulla bilancia i nostri peccati, le nostre buone opere, il bene che avremo fatto, il male che avremo compiuto. E quindi se avremo chiesto perdono, se ci faremo trovare in quel momento della nostra morte con l'anima in grazia, ecco che potremo entrare in paradiso, nella gloria di Dio, magari passando dal purgatorio per essere purificati ancora della pena dovuta al peccato. Se invece, ahimè, saremo carichi di peccati e saremo in disgrazia di Dio, purtroppo sarà la condanna nell'inferno. Dio non voglia. Quindi ecco che il pensiero dell'eternità e della vita eterna, della fine della nostra vita, ci deve sempre stimolare e spingere a vivere in grazia di Dio e a farci trovare preparati in quel sommo momento, che è la nostra morte. Quindi diciamo il momento quasi più importante di tutta la nostra vita è realmente la nostra morte. E poi vedete qui questo Vangelo ci ricorda un'altra verità, il giudizio particolare che ogni uomo subisce al momento della sua morte, succederà poi il giudizio universale. Perché? Perché l'uomo è appunto un animale sociale che vive socialmente insieme ad altri uomini, e quindi quello che facciamo nel bene e nel male molte volte ha un'influenza sugli altri, possiamo dare scandalo oppure possiamo dare buon esempio anche, quindi ecco che quello che noi abbiamo fatto e nella nostra vita può avere indotto altri a fare il bene o a fare il male, quindi ecco che magari anche quelle persone che sono state umiliate, che hanno sofferto enormemente sulla terra, saranno glorificate di fronte a tutta l'umanità al momento del giudizio universale. Invece magari quegli uomini potenti e arroganti del mondo che hanno vissuto onorati e rispettati, si vedrà realmente che cosa valevano di fronte a Dio, e quindi ecco che ogni cosa sarà giudicata, ogni carne, ogni uomo apparirà di fronte a Dio, e quindi sarà data a Dio la sua gloria e apparirà in tutta il suo splendore la giustizia di Dio, ed è giusto, vedete, che sia così. Questo pensiero evidentemente da una parte ci deve spaventare in un certo qual modo, quantomeno ci deve ritrarre dal fare il male, dal peccato, dall'altra parte ci deve spingere alla confidenza, alla fiducia in Dio, pensando che anche il male che avremo fatto, se ne avremo chiesto perdono, sarà un po' come una ferita, magari su uno strappo su un vestito, ricucito con un filo d'oro, e quindi farà ancor più apparire la bontà e la misericordia di Dio. Però vedete, San Paolo, e giustamente la Chiesa ce lo mette nell'epistola di oggi, ci ricorda un po' quello che dobbiamo fare costantemente durante la nostra vita. Parlando ai Colossesi ci dice, per non aver nulla da temere in quel giorno del giudizio, dice: fratelli, noi non cessiamo dal pregare per voi, dal chiedere che siate ben compenetrati nella conoscenza di quello che è la volontà di Dio, in tutto il campo della sapienza e intelligenza spirituale, sì da procedere in modo degno del Signore, con pieno suo gradimento, in ogni opera buona. Quindi dice: fate, dice San Paolo, le opere buone, fruttificando e progredendo nella condizione, nell'amore di Dio, in ogni virtù, fortificati secondo la sua gloriosa potenza, a sopportare ogni cosa con pazienza e longanimità, con gioia, ringraziando il Dio dell'avervi resi atti a partecipare all'eredità dei santi, là nella luce, quel Dio che ci ha sottratti all'impero delle tenebre. Quindi ricordandoci come Cristo, nostro Signore, il Dio, ci ha salvati, quindi ci ha tolto dalla potestà del demonio, delle tenebre, permettendoci quindi di meritare il paradiso e dandoci i mezzi per meritarlo. Quindi dice San Paolo: questi mezzi ce li abbiamo, usiamoli, profittiamo del tempo che Dio ci ha dato per utilizzarlo al meglio, per guadagnare dei meriti e quindi preparare la vita eterna e non aver nulla da tenere in quel giorno del giudizio, giorno in cui effettivamente ogni cosa sarà manifesta, anche quello che avremmo detto e compiuto nel segreto sarà conosciuto da tutti, ciò sarà per il bene, ciò sarà per il male, dipenderà appunto dallo stato della nostra anima e se moriremo in grazia di Dio. Ancora dice San Paolo: il Dio Padre dell'avervi resi a partecipare all'eredità dei santi, là nella luce, quel Dio che ci ha sottratti all'impero delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Figlio dell'amor suo, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del sangue di Lui in remissione dei peccati. Quindi anche qui San Paolo ci ricorda come Cristo ha versato il suo sangue per noi, per la nostra redenzione e salvezza, e quindi che questo sangue versato da Gesù non sia inutile, non sia sterile per noi, ma dobbiamo fare in tutto il modo, in tutti i modi affinché porti frutto, e quindi noi ci salviamo grazie al sangue di Cristo e domandandogli perdono, ottenendo quindi il perdono dei nostri peccati e così una salvezza eterna. Ecco quindi che questo pensiero è dell'eternità, della fine del mondo, della fine della nostra vita. E ricordiamoci sempre che tra questo giudizio universale alla fine del mondo è certamente ci sarà la nostra fine, quindi questo è quello a cui dobbiamo pensare, questo è il pensiero dei novissimi che ci dà la Chiesa e che quindi dobbiamo in qualche modo preparare in ogni momento, ricordandoci che appunto come dice Gesù chiudendo il Vangelo, i cieli e la terra passeranno, il tempo passerà, il tempo finirà, ma le mie parole non passeranno ma rimarranno in eterno. Quindi Gesù è Dio, Gesù è la verità e Dio è la verità, e quindi quello che lui ha detto è vero e si realizzerà esattamente come ha detto e come egli ha voluto. E quindi questo anno che passa, e quindi l'anno che si chiude, vuol dire ancora per noi che un anno in meno ci resta da vivere, che un anno più vicino è ancora l'eternità, e quindi approfittiamo assolutamente del tempo che Dio ci ha dato per costruire la nostra salvezza eterna, per lavorare per il bene, compiendo le buone opere, evitando il male, domandando perdono per le nostre miserie e i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo, sì, sì. Il Padre, il Signore, lo Spirito Santo e tutti.